Il bastone è un bastone interattivo per i ciechi, un bastone che possa aiutare i non vedenti a percorrere le nostre vie, a visitare i palazzi con delle spiegazioni ovviamente dei bastoni collegati. C'è un'azienda a livello nazionale che in tante realtà italiane ha prodotto questo progetto. Siamo in contatto con loro, come siamo in contatto con l'Unione Nazionale Ciechi, perché ci piacerebbe portare avanti questo progetto, e lo faremo senz'altro, anche perché ALA potrà diventare, ne abbiamo parlato con il Consorzio Comuni, un laboratorio per questo tipo di progetto, un progetto che poi potrà allargarsi anche sugli altri territori trentini. Questo vuol dire che il non vedente, passeggiando per ALA, potrà con dei dispositivi applicati appunto al proprio bastone avere indicazioni di dove andare, ma non solo nei luoghi culturali, anche banalmente per andare all'ospedale o per venire in comune o per percorrere un percorso naturale, sto pensando quello al bersaglio, sto pensando di Busone la Sega, per cui avere dei percorsi guidati e delle spiegazioni di dove il non vedente sta andando. Questi sono progetti realizzati in alcune parti d'Italia con grande successo, ripeto, ci è stato spiegato effettivamente che può essere utilizzato anche per prendere l'autobus, per prendere il treno, cioè degli aggeggi elettronici incredibili inseriti all'interno appunto del bastone bianco, oppure messi all'interno di una scatoletta che uno si mette in tasca tipo telefonino, perché chi ha il cane guida chiaramente non ha bisogno del bastone, ma può essere dotato di questo meccanismo inserito appunto in un aggeggino tipo telefono. Per cui questo è un esempio che vi faccio, ce ne saranno altri progetti inseriti all'interno del dossier che cercheremo di sviluppare, perché l'abbiamo detto chiaramente, no? È stato un banco di prove importante quello della candidatura, che al comune è costato zero, se non tantissimo lavoro, tantissima passione e grandissime energie dal punto di vista umano dei nostri collaboratori, che però ci ha fatto crescere sicuramente, ci ha fatto conoscere ovunque, ci ha dato la possibilità di creare dei rapporti importanti appunto con varie realtà culturali trentine, per cui stiamo cercando un po' alla volta di portare avanti alcuni di quei progetti. Se vi ricordate erano un centinaio all'interno di quel progetto, di quel dossier, tutto non riusciremo ovviamente a fare, anche perché tanto aveva significato in virtù del fatto se si vinceva chiaramente la candidatura, così purtroppo non è stato, ma faremo nostri, ripeto, alcuni di quei progetti, speriamo tanti. Uno di questi è quello che vi ho appena illustrato, quello dei bastoni. È un po' riduttivo dire bastoni per non vedenti, per un progetto estremamente complesso che cercheremo di portare avanti insieme ad altri progetti che stiamo valutando sempre per l'inclusione e la disabilità, per cui insomma vi terremo comunque informato anche su questo.
Com'è?
Ecco, i progetti tipo questo che vi ho illustrato del bastone per ciechi, o chiamatelo come volete, sarà inserito nel prossimo DUP. Ecco, questo sì, lo inseriremo ovviamente. Mi sembra di aver risposto a tutte le domande fino ad ora, per cui spengo il microfono.
Propongo 10 minuti di viareggiare un attimo.
Sì, prima lo votiamo.
Ci sono altre domande? Sì, va bene. Andiamo avanti. Consigliere Morandini, andiamo avanti. Facciamo.
Allora, grazie, esaustive le risposte, sicuramente insomma di interesse. Procedendo con gli appunti che mi ero preso, volevo avere qualche informazione se è stato fatto qualcosa sulle iniziative di co-housing. Anche su quello era un interessante iniziativa che insomma, consentirebbe di prevenire problematiche nelle fasce di cittadini più anziani, magari utilizzando anche o rivitalizzando il centro storico, forse. E dopo c'è un capitolo che parla di PNRR, e nel quale sono elencate le missioni per le quali abbiamo presentato candidature e per le quali abbiamo per alcune almeno già ottenuto anche i finanziamenti. E sono state in sostanza, una memoria, presentate le candidature per due missioni, la 1 e la 2, che parlano, passatemi, di digitalizzazione e similari. Mi chiedevo se il fatto di non presentare candidature per le altre quattro, che sono infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute, è stata una scelta, oppure magari i termini sono ancora aperti, si pensa di poter concorrere successivamente. L'opportunità di ottenere finanziamenti con questa modalità credo, insomma, sia unica, anche se immagino non sia semplice e deve essere adeguatamente preparata. Però per quello che riguarda l'opportunità, insomma, è indiscutibile. Scusa, stavo scorrendo gli appunti. L'altra cosa, efficientamento energetico degli impianti di illuminazione. Era stato approvato il PRIC anni fa, e ci sono degli investimenti previsti, ma c'è anche una importante descrizione di quello che è l'intervento di partenariato pubblico-privato, che era stato anche descritto in questo consiglio. Anche questo, quali sono i passi che sono stati fatti? Se c'è un fermo dell'opera per gli impatti dei costi energetici attuali, o se si procede anzi a maggior ragione su questa linea. E dopo, magari, vabbè, questa la vediamo nel punto successivo, dove si parla della quinta variazione del bilancio. Dismissioni di immobili. L'elenco che vediamo allegato è molto ridotto rispetto a quello dell'anno scorso. Viene a mancare a memoria alcuni appartamenti, un edificio di 10 appartamenti, naturalmente il cartodromo, ma sappiamo già perché. Vengono a mancare le scuole di Ronchi e il campeggio al Faggio. E sono state fatte delle valutazioni al proposito, o c'è solo una diversa modalità di esposizione per la quale, visto che sono in anni successivi, ma una tempistica lì non l'ho trovata esposta, e non devono rientrare in questa informativa. Ecco, intanto basta. Grazie.
Sì, volevo dire proprio, facciamo i due interventi col passaggio di tutti. Risponde, perché sennò diventa te. Sì. Se c'è un altro intervento dopo. Degli altri consiglieri, questo degli altri consiglieri, sì, ma ho visto la Zomer che alzava la mano.
Grazie, ora andava. Grazie mille. Ma infatti mi sono ben fermata. No, mi preme tornare sull'ultima cosa, e che si faccia notte o no, lo dico sorridendo e nessuno ha voglia di fare notte, e c'è un regolamento credo, e ringrazio moltissimo delle risposte esaustive. Per noi, capirete bene che per noi della minoranza è un'occasione, inutile dire ghiotta, per avere delle risposte sicuramente molto interessanti, partendo da un punto di partenza che è sempre coerente, quindi ciò che è inserito nel DUP. Rispetto alle domande, se non sbaglio, abbiamo sempre la possibilità di fare degli interventi e replicare. Parte mia, non c'è necessità di replica rispetto a quanto detto prima, anzi, davvero grazie per alcune, cioè per le risposte esaustive che sono arrivate, e non so se starei a contare il numero di interventi per dividere le domande. Credo che la divisione delle domande agevoli noi, i colleghi, voi e chi ci ascolta. Quindi mi sembra un po' riduttivo dire che sto giro e poi basta. Quindi, ok, quindi fate queste domande e basta. Lato mio, preferirei poi fare l'ultimo punto, cioè dividerle in due richieste, perché credo sia più utile rispetto a una risposta che viene, se è possibile.
Tu vuoi fare una richiesta adesso e un'altra dopo?
Sì, o se no vado con tutto l'elenco adesso?
Sì, vai adesso.
Ok, perfetto. Allora,
il regolamento prevede due interventi, due giri di interventi, no? Uno è stato fatto, ora stiamo facendo, mi sembra, il secondo, sì, Presidente? No, per non fare un dibattito, perché altrimenti sennò diventa un dibattito, no? Giustamente è per dare spazio a tutti, per cui il regolamento prevede, se non sbaglio, ditemi se sbaglio, due interventi, per cui non è una scelta, ma è previsto dal regolamento. Mi sembra che i 10 minuti li abbiamo superati abbondantemente, per la verità. Prego.
Posso? Ok. Sì, sì, no, l'abbiamo guardato anche noi. A interventi, se vuoi, Assessore, se ci sono interventi di 5 minuti con replica di 10 e possibilità, quindi c'è 5 minuti di intervento che diventano 10 con doppia possibilità. Di conseguenza 20 minuti. Se volessimo andare a prenderla a minuti, ma mi sembra assurdo guardare il minutaggio, e il discorso era andata e ritorno, invece in questo caso è come se avessimo preso i primi 10 minuti e li avessimo spezzettati. Tutto qua. Esatto. E, no, ritorno rispetto al DUP. Ok, scusate. Effettivamente le nostre prime domande erano proprio rispetto a una cosa che c'era l'anno scorso, e quindi l'anno scorso ritrovavamo in alcune note in fase di in fase di elaborazione, in fase di sviluppo oppure addirittura fatto. Questa cosa effettivamente cioè era molto molto comoda. Scusate se facciamo alcune domande, almeno al lato mio se faccio alcune domande. E procedo rispetto ai punti, quindi gli ultimi punti programmatici, scusate, prendo l'ultimo e quindi il punto della videosorveglianza, di cui in realtà anche se ne è parlato nell'ultimo consiglio, e vedo che c'è la volontà di inserire dei punti di videosorveglianza nelle frazioni. Quindi mi chiedo se è già stata fatta una valutazione in merito a un approccio progettuale, quindi dove si vogliono installare, se sono gli stessi di cui faceva riferimento l'assessore Gatti poco fa, quindi con la possibilità di mobilità e inserimento all'interno delle isole, o come si pensa di inserirli. Un'altra cosa che mi chiedo è rispetto alle concessioni, e non so se perché è una cosa di cui già si era parlato l'anno scorso ed era in fase di approvazione, ricordo questo, ed era l'ICA, cioè l'anno scorso ricordo che l'ICA era stata riportata come in fase di avvio e concessione. Ricordo di aver fatto una domanda all'assessora Speziosi, e quest'anno vedo che all'interno appunto dell'inserimento delle concessioni, mi affido alla pagina che è la 34, se non sbaglio, e invece ho sbagliato a riportare la pagina, e ci sono appunto le concessioni del comune e non è riportata l'ICA. 40, chiedo scusa. Sì, 40, è qua, si può essere utile. E quindi la concessione a Dolomiti Reti S.p.A., Nova Reti S.p.A., volevo capire se effettivamente non c'è più un servizio di affissione oppure se c'è stato affidato ad altri o in altra modalità. Procedo sulla scheda 1, che di fatto, come voi mi avete insegnato, è una scheda molto importante per vedere i provvedimenti economici e l'andamento in generale delle spese, e di nuovo ritorna l'osservazione fatta inizialmente rispetto alla parte più progettuale e discorsiva. Anche qua si ritrovano moltissimi investimenti che quindi a una prima lettura appaiono ancora in attesa di svolgimento. In alcuni casi parte di questi sono parzialmente, cioè si vede calare la cifra complessiva, quindi ci si immagina che siano già parzialmente svolti. In altri casi la cifra è totalmente presente, così come era 3 anni fa. Chiedo quindi se questi sono di nuovo in ordine, quindi immagino che l'ordine, al di là delle categorie, ma all'interno della singola categoria, sia un ordine di priorità dei lavori, o se appunto in alcuni casi rimarranno in attesa del loro tempo, della disponibilità economica e della volontà. All'interno di questo, me ne segnalo uno o due, ma giusto perché per chiedere, ce n'era uno che era banalmente il problema idrico alla sega di Ala, e nello specifico questa probabilmente mi è saltato all'occhio dato dall'estate che abbiamo appena passato, come dalla siccità che c'è stata, e se quindi lavori di questo tipo, soprattutto con, non vado a cercare il punto per non perdere tempo, più o meno 15.000 euro, 10.000 forse anche meno, se non varrebbe la pena farli proprio per evitare un dispendio che in termini di acque disperse o in termini economici, dico sul lungo termine, ma probabilmente in un paio di anni di siccità, potrebbero determinare. Un altro dubbio che di nuovo si evince da un confronto con gli altri anni è quello della somma urgenza. Nel 2020-21 era di 180, quindi primo DUP lato mio visto, l'anno scorso era di 300.000, quest'anno è di 900.000. Mi chiedo quindi se c'è stato un lavoro particolarmente importante che ha richiesto questa cifra o che la richiederà, quindi diventa programmazione non somma urgenza, o come mai c'è una tale cifra, che è 900.000, scusatemi, quest'anno la cifra dei lavori di somma urgenza. E lato alienazioni, io avrei una micro domanda che forse è più tecnica, e quindi rispetto alla possibilità di cessione dei diritti su terzi delle proprietà comunali, che si riporta sia nella nota legislativa, quindi nella nota a fianco quando si cita la legge provinciale 23 del 90, ma poi si riporta anche all'interno degli obiettivi e delle proposte. C'è quindi volontà di un'azione di questo tipo? È ricollegata al Fermenti e non è stato colto il collegamento? Volevo chiedere nello specifico cessione di terzi diritti su beni di proprietà comunale atti a favorire lo sviluppo turistico del territorio comunale. Concludo con l'ultima domanda, che è in realtà sull'ultima parte del DUP, riferito quindi all'organizzazione interna e di fatto alle risorse del comune. Emerge un numero, cioè, o meglio, da una lettura dei documenti emergono due numeri. Il fatto che il complessivo della pianta organica del comune sia pari a 78 unità, 78 risorse, ma che di fatto ne manchino 15. E che di queste 15 nel 2022 abbiano cessato di lavorare per pensionamenti o dimissioni volontarie 10. Mi chiedo, da esterna e da persona che proviene da settore privato, mi chiedo appunto se questi numeri siano segnali di qualcosa e se questi numeri non intacchino l'operatività collettiva del comune, della macchina amministrativa, perché così di nuovo a una prima lettura è comunque un numero molto alto, soprattutto ricollegato a alcune pagine prima, e quindi nello specifico quando si prende a riferimento le risorse umane e la struttura organizzativa dell'ente, in cui si scrive quindi in termini di obiettivi che si può ipotizzare una stabilità dell'organico. Ciò fa pensare che non ci sia un reinserimento di queste figure, e nello specifico, qui prendo la fine del documento, sono previste 3 assunzioni di altre 3 figure. Non si, cioè almeno non è citato il numero di assunzioni che si prevedono di fare, e quindi se c'è una volontà di ripresa rispetto a questo. Ho terminato, spero di essere stata nei tempi.
Grazie. C'è qualche altra domanda da inserire, in modo che poi il sindaco risponde, o il sindaco, gli assessori rispondono a tutti? No. Lo sindaco, va bene.
Ad alcune rispondo io, delle altre passo la parola a chi di dovere. Allora, Mondini, co-housing. No, il progetto co-housing è in embrione. Tra l'altro adesso noi dobbiamo, la provincia ci sta richiedendo, e a breve daremo i risultati, di elencare quali sono i possibili edifici che si potrebbero utilizzare anche a fini provinciali per progetti di co-housing, perché il problema vero chiaramente è avere gli spazi a disposizione. Comunque è un progetto che noi avevamo inserito nel programma elettorale, per cui contiamo di poterlo sviluppare, chiaramente a fronte di cercare di trovare gli spazi necessari per il co-housing, che può essere fatto in parecchi modi. Il co-housing il co-housing sociale che aveva avviato la provincia negli anni passati, chiaramente, e questo non è quello che interessa a noi, per creare degli alloggi a canone moderato. C'è il co-housing invece anziani giovani, che può essere anche un co-housing di coabitazione, ed è su quello con cui la provincia ci sta chiedendo eventuali dati. Sul PNRR, allora, sono state fatte parecchie domande, alcune sono state soddisfatte. Sulla digitalizzazione magari poi la segretaria può essere sicuramente più precisa di me. Comunque abbiamo ottenuto, a fronte di progetti che dobbiamo ovviamente completare, vado un po' a memoria, circa 300.000 euro su 2 capitoli. Dopo magari appunto la dottoressa Brunelli può spiegare meglio di me. Altre domande sono state fatte, sono state valutate ma non ritenute di interesse per l'ente, da parte, sto parlando per la parte perlomeno lavori, magari per la prossima volta, io non ho qui il quadro di quanto abbiamo fatto, perché domande ne sono state fatte alcune su alcune missioni non ritenute di interesse, e magari nelle prossime sedute posso portarvi un'elencazione di quanto abbiamo fatto e di quanto abbiamo anche ricevuto. Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato, poi magari lascio la parola anche al consigliere De Rossi, che è delegato in materia. Comunque il partenariato pubblico-privato su nominazione pubblica sta, spero, ad oggi ancora non è stato presentato ufficialmente, anche se in via di completamento da parte dell'azienda che ce l'ha proposto, per cui si spera che a breve si possa valutare. Dovrà essere presentato sempre in APAC e dopo in comune. E per quanto riguarda le dismissioni, sinceramente non ricordo più qual è il quesito. Le dismissioni elencate, mi sembrava, adesso vado un po' a memoria, c'è un'elencazione di dismissioni che sono state modificate, quelle sono più legate al bilancio, perché insomma sono un po' fluttuanti le dismissioni, no? Tipo il cartodromo l'abbiamo previsto, il campeggio chiaramente è una possibilità futura di dismissione, però lì c'è un contratto in scadenza nel 2026, per cui fino a quella data, a mio modo di vedere, non si parlerà di cessione, anche perché c'è un contratto ovviamente in essere. Sono invece in corso la predisposizione di alcune gare per proprietà pubbliche, che a breve saranno pubblicate, per dismissione di immobili. Altre possono possono modificarsi nel tempo, ma sempre i bilanci, come sapete, sono fluttuanti e modificabili in base alle varie esigenze, chiaramente. Zomer, videosorveglianza, ne abbiamo parlato in maniera ampia nel passato, nello scorso Consiglio Comunale, perché è stata approvata all'unanimità una mozione relativa proprio al capitolo videosorveglianza, per cui lì ne avevamo affrontato tutte le problematiche. Avevo fatto un'elencazione della dotazione attuale del Comune di Ala per quanto riguarda la videosorveglianza, anche con gli ultimi acquisti fatti che riguardavano per le frazioni, per esempio la scuola di Marani è stata dotata di telecamera sull'esterno perché erano stati registrati alcuni piccoli vandalismi, per cui abbiamo dotato Marani appunto di una telecamera, abbiamo sostituito quella del Bastia, quella della piscina, ne abbiamo inserite di nuove in un'isola ecologica qui in centro storico ad Ala, abbiamo fatto presente delle dotazioni sui 4 accessi alla città e nella mozione si prevedeva l'impegno di incrementare nel futuro l'ulteriore dotazione di videosorveglianza. Concessione ICA, magari poi risponde l'assessore Speziosi, comunque le fissioni sono in essere, per cui ICA c'è ancora nel comune di Ala, insomma. Capitolo di bilancio, quello che è fatto o non fatto, lavori di somma urgenza, quella è più una cosa più che da DUP, è una questione di bilancio, chiaramente. Possono variare le somme, chiaramente, in base, sapete che i bilanci comunali chiaramente distinguono fra esigibilità entro l'anno, quello che non è esigibile entro l'anno o che è pagabile, non è pagabile entro l'anno, bisogna spostarlo all'anno successivo, ovviamente questo è quanto è previsto la norma in maniera di bilancio delle amministrazioni pubbliche, per cui può esserci un aumento o una diminuzione dei capitoli di bilancio previsti perché magari sono spostati, cioè il lavoro sta andando avanti però è esigibile nell'anno successivo, per cui ci sono dei cambi repentini anche di fatti nel punto 5 dove si parla di variazione, anche lì vedrete spostamenti di cifre importanti da un anno all'altro, insomma, no? Alienazioni immobili, sinceramente non ho capito la domanda, poi se magari me la riformula sarei, perché mi ha fatto una domanda sulle alienazioni immobili però non me la sono appuntato bene o non l'ho capito bene io qual è il quesito e quale deve essere la risposta. Intanto che cerca, pianta organica comune, dopo lascio la parola magari alla dottoressa Brunelli, visto che è la responsabile in questo comune del personale. Noi abbiamo una pianta organica che portiamo avanti da anni, che porta una dotazione appunto dei 78 di quello che è in totale, ne abbiamo meno, ma questo da sempre. Noi assumiamo e sostituiamo tutto il personale che va in pensionamento, ovviamente, questo la legge prevede che puoi assumere in sostituzione di chi va in pensione, oppure in sostituzione chiaramente di chi si licenzia, ovviamente, o in sostituzione di chi va in mobilità presso altri enti, per cui gente che si trasferisce o cessa l'attività presso un altro comune. Non è possibile assumere, ovviamente, altre, e questa è una legge provinciale chiaramente che non ci consente di assumere personale se non in sostituzione appunto di pensionamenti, di mobilità o di dimissioni o licenziamenti. Su questo non, purtroppo magari fosse possibile assumere, a parte insomma che bisogna avere anche le risorse, perché un altro limite che la provincia ci dà è quello che noi dobbiamo rispettare per poter assumere nuovo personale, rispettare quello che è la spesa del 2019, per cui ci sono dei paletti nell'ente pubblico, l'assumere personale non è assolutamente facile. Magari quello comunque lascio integrare la dottoressa Brunelli, se nel frattempo ha recuperato quella domanda che mi diceva, poi io dovrei aver finito e poi De Rossi magari per il partenariato pubblico-privato. Spengo io, scusa.
Vado, grazie mille, grazie Presidente. Allora, no, all'interno delle voci delle alienazioni è inserita questa all'interno delle note, nella pagina delle alienazioni, è inserita questa nota. Quindi di fatto sono inserite in termini discorsivi quanto prima, non so, penso prima c'è il lotto, è inserito alienazione di lotti edificabili in località, eccetera. La voce dopo dice cessione a terzi di diritti su beni di proprietà comunale atti a favorire lo sviluppo turistico del territorio comunale. Mi chiedo se rispetto a questo appunto se era stato inserito in termini legislativi è una cosa che si può fare, o se era una prospettiva rispetto a, non so, c'è la casermetta della sega e qualcuno la vuole a titolo gratuito. No, invento. Chiedo.
Ora provo a rispondere. Può essere la cessione definitiva, questa è la dismissione di un bene immobile, lotti edificabili, adesso può essere che si proceda con la vendita di alcuni lotti edificabili, può essere che venga concesso in comodato d'uso in convenzione un tipo di immobile, sto pensando alle maghe che abbiamo affidato negli anni alle varie associazioni, in Dessinia o in Passobuole o quant'altro, quella è una concessione a terzi per sviluppo turistico. Può essere contemplata anche quel tipo di cessione lì, che in questo momento però non vedo quale possa essere. Non è detto che in futuro possa essere anche messa a disposizione un bene pubblico per un eventuale sviluppo turistico. Allora, De Rossi completa sul PPP e poi la dottoressa Brunelli sulla pianta organica.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato sull'illuminazione pubblica, si sta attendendo da parte di chi ha presentato la prima proposta, perché il partenariato per andare in gara deve essere proposto da qualcuno. Si sta attendendo da chi ha presentato la proposta, che non è altro che Dolomiti Energia, delle integrazioni a quanto hanno presentato, per poi poter rifinire l'analisi e portare in gara il progetto. Naturalmente poi Dolomiti Energia, avendo presentato il progetto, ha comunque la prelazione all'interno della gara, però può essere poi vinta anche da altri soggetti. È un piano importante che prevede tantissimi interventi, infatti una delle ultime integrazioni richieste appunto prevede l'aggiunta di alcune zone di intervento e di sistemazione di alcuni settori. Abbiamo comunque tutto un ambito di illuminazione pubblica che è una grossa fetta di costo per le spese correnti, e naturalmente soprattutto adesso con l'aumento dei costi di energia elettrica si stanno facendo tutte le valutazioni del caso per arrivare in un domani ad avere un efficientamento importante, perché non si può ridursi ad avere una spesa corrente troppo elevata, soprattutto per l'illuminazione pubblica.
Assessore Gatti.
Sì, se posso integrare su questo tema, la domanda era anche riferita ai pannelli fotovoltaici. Chi ha avuto modo di partecipare alla serata che è stata organizzata dalla nostra amministrazione insieme alla vicepresidenza della provincia autonoma di Trento ha potuto vedere che fra il resto c'era presente la nostra concittadina, l'ingegnere De Biasi, che presentava, ha potuto vedere che la provincia ha messo in piedi un programma col quale si va a testare il territorio, vale a dire gli immobili, per capire quali sono le superfici più interessanti dal punto di vista del fotovoltaico. Ecco, questo strumento è già disponibile ai comuni e anche al nostro, e appunto prima il sindaco citava il discorso dell'acquisto fatto dall'ex Pasqualini, lì ci stiamo ragionando, perché ovviamente quella superficie lì, che ha una posizione decisamente molto indicata perché è in mezzo alla valle, solo quella sono 3.000 metri quadri, giusto per dare un'idea, per fare un megawatt ci vogliono 5.000 metri quadri, quindi una potenza non indifferente che potrebbe essere utilizzata proprio per l'installazione di pannelli fotovoltaici. L'area ex Pasqualini, quindi il capannone esistente sopra, solo il capannone.
Allora, se ho capito correttamente la domanda della consigliera Zomer, dice che ci sono stati 10 allontanamenti dal comune di Ala verso altri lidi. Dall'ultimo documento e da quello che ricordo io a memoria, l'ultimo documento approvato è l'aggiornamento 2022 al fabbisogno di personale. Vedo che tra il 2021 e il 2022 sono uscite 7 persone per pensionamenti. Comandante della Polizia Municipale, la responsabile dell'anagrafe, la Cristina Mattei di sotto allo sportello, 2 custodi forestali e nel 2022 un operaio il 30 settembre e un altro al 31 dicembre, se non ricordo male le date. Su questi sono 7. Gli altri 3, c'è scritto pure da qualche parte, gli altri 3, 2 hanno vinto un concorso presso altri enti, con una progressione, c'è un dipendente che qua era di 7° livello, ha vinto un concorso alla provincia di 8°, quindi bene, vuol dire che ambiva ad andare avanti in carriera, un altro dipendente, uso sempre il neutro, non voglio dire maschio o femmina, ha vinto un concorso presso un altro ente ed è passato da 6° a 7° livello, bene. Se poi un'altra dipendente residente a Rovereto ha partecipato a una mobilità al comune di Rovereto e ha deciso per problemi familiari di spostarsi al comune di Rovereto, io dico bene, il mio atteggiamento da quando sono qui dal 2000 e forse è per quello che ha cambiato qualcosa, dal 2017 in poi io non ho mai negato a nessun dipendente che volesse andare in altri enti l'assenso dell'amministrazione. Credo come mio atteggiamento personale che quando un dipendente decide di muoversi ha sempre una motivazione così alta di tipo personale che niente potrebbe rimuoverlo, cioè riconvincerlo a stare qui. Però se lei mi chiede, perché trovo una certa malizia nella domanda, se qui si lavora male, io le assicuro che il mio atteggiamento è e sarà sempre, finché io lavorerò al Comune di Ala, che tutti sono necessari ma nessuno è indispensabile. Quindi tutti i dipendenti che lavorano qui e lo fanno volentieri sono i benvenuti, tutti quelli che invece decidono per ambizione personale, perché progrediscono in carriera, perché non si trovano bene e vogliono andare, da me avranno sempre porte aperte. L'amministrazione potrebbe anche negare in alcuni casi la mobilità, no? Perché si potrebbe, a meno che non sia una mobilità per titoli, c'è la mobilità dell'articolo 81 che prevede il consenso dell'amministrazione. La giunta mi è testimone che tutte le volte che succede io dico sempre lasciamo andare tutti quelli che vogliono andare, perché ob torto collo qui non si lavora. Se poi lei mi chiede un'opinione, ma qui trascendo il mio, potrei rischiare di trascendere il mio ruolo, se mi chiede un'opinione se si lavora di più o di meno in provincia, in regione o in comune, le dico che in comune si lavora molto di più, ma questo è un dato notorio. Perché in comune siamo in pochi e lavoriamo con performance molto alte. E i comuni o anche gli enti più grossi, tipo Trento e Rovereto, si può cercare di lavorare con più calma, perché se un dipendente non funziona, io mi ricordo quando lavoravo a Riva del Garda, ci sono sempre dei posti per tenerlo in pace, per tenerlo tranquillo. Nel comune di Ala abbiamo introdotto dei principi di ottimizzazione dei processi, di lean organization, di qualità del servizio erogato, che quando qualcuno decidesse di, come dire, di allentare un po' l'attenzione, si scopre subito, cioè si scopre subito che c'è qualcosa che non va. Quando una pratica si rallenta, si scopre subito che cos'è che non funziona in quella pratica. Non che succeda, perché può anche non succedere, però, cioè non succede sempre, voglio dire, però se c'è malizia in questo, io dico bisognerebbe chiedere alle persone che vanno via. Se lo chiede a me come responsabile del personale, gli dico che io girando per gli uffici vedo gente contenta, poi non so se fanno la faccia bella a me. Però se lei mi dice se ne sono andati in 10, io gli dico di questi 10, 7 sono pensionamenti, 2 hanno vinto il concorso, la terza è una mobilità e la quarta che era fuori qua, la quarta figura, che era fuori questo qui, documento qui perché è successa dopo, decide di andare in mobilità presso un altro ente, io darò sempre il mio consenso, come lo darò a chiunque, ma anche le figure che mi stanno più a cuore, io dirò sempre di sì, perché è opportuno che quando uno lavori, lavori in condizioni di benessere fisico, mentale e organizzativo, che se gli dici di no, ti si ritorce contro. Quindi per me i dipendenti possono ambire tutti a migliori condizioni di lavoro. Credo che il Comune di Ala abbia delle condizioni di lavoro ottimali, siamo occupati di benessere, abbiamo fatto corsi di benessere organizzativo, abbiamo fatto corsi di comunicazione e non ho mai detto a nessuno, forse per quello che mi rendo conto anch'io che c'è un forte turnover, però magari dipende anche dal fatto che non vincono i concorsi le persone di Ala, per esempio, no? Addirittura non partecipano le persone di Ala, quindi non si capisce se uno viene qua ed è di, che ne so io, di mezzo corona, più facile che difficile. Adesso ho 2 o 3 figure da tenere sott'occhio perché le vorrei tenere a tutti i costi perché sono bravissime e sono sicura che il primo concorso che fanno lo vincono. Però non siamo un'azienda privata, quindi uno che vuole andare non puoi dirgli ti do un premio, ti do 10.000 euro in più, stai qua ti prego. E quindi io uso i miei strumenti e spero che tutti si trovino bene a lavorare con me. Io auguro ogni bene a quelli che decidono di fare altre scelte.
Posso dire, scusi, sono andata veloce, scusi sindaco. No, solo per notare sulla malizia, non voleva esserlo. Non so se lascio finire il sindaco o posso rispondere velocemente. Non c'era malizia nel mio. Condivido totalmente che la frase che lei ha detto. Tutti necessari, nessuno indispensabile. Tuttavia, in parallelo a questo, le realtà, gli uffici, le aziende private le fanno le persone. Banalmente lei ha citato alcuni nomi, penso quest'anno sono andate in pensione persone che avevano 40 anni di esperienza sul territorio e una cosa del genere ovviamente non è replicabile neanche dal più bravo dei laureati che vince un concorso, quindi nessuno indispensabile, tutti utili, le persone contano. Ma il mio era rispetto ai numeri, cioè banalmente io li ho letti qua e non era rispetto al fatto che la gente va, ma rispetto al reintegramento. La mia domanda era rispetto a quella, quindi io di fatto ho detto cessazioni, pensionamenti e dimissioni, ma questo è lo schema, ma perché subito sotto ci sono le assunzioni e a fronte di pianta organica di 78, dove ne mancano 15, mancano 10, ne integriamo 3, quindi la mia era una prospettiva di funzionamento della macchina generale, non voleva essere in ottica di chi va, ma di come si integra, come si procede nel lavoro per procedere sapendo benissimo le sue volontà di procedere galoppando. Ecco, spero che sia chiara, non voleva essere questo, ma una nota rispetto ai numeri che si evincono qua.
Allora, tranne un caso, tutti i posti lasciati vacanti sono stati coperti. In 2 casi le persone che sono andate via hanno fatto l'opzione per la conservazione del posto, vuol dire che prima di 6 mesi si riservano di rientrare e quindi non ci lasciano liberi dal coprirli a tempo indeterminato. Devo aspettare che passino i 6 mesi e poi decido. Comunque finora tutti i posti lasciati liberi sono stati integrati e stiamo facendo concorsi tutto spiano, cerchiamo di stare al ritmo perché è andato via il comandante della Polizia Municipale, abbiamo fatto il concorso. Sono andati via gli operai, abbiamo fatto l'accesso alla graduatoria e di uno stiamo facendo la selezione. Giovedì ho il concorso per i disabili. Nel concorso di assistente amministrativo siamo arrivati ad assumere di ruolo già la quarta. A me pare che ci sia una buona risposta anche dal punto di vista della copertura dei posti vacanti. Là dove non li copro è perché io sto guardando se servono veramente queste figure, perché digitalizzazione, informatizzazione dei processi hanno fatto in modo che alcune figure non si rendano più magari necessarie con quello stesso ruolo. Quindi sto cercando di capire se i posti lasciati liberi devono essere coperti con le stesse figure o con figure più rispondenti, per esempio alle esigenze dell'amministrazione, che ritiene debole per esempio il servizio tecnico rispetto ai servizi amministrativi. Si fanno le valutazioni di volta in volta. Chiaramente si agisce sempre all'interno della dotazione organica, quindi non si può superare la dotazione assegnata dal Consiglio, ma soprattutto bisogna rimanere nei limiti di spesa del personale 2019. Quindi si può anche, se va via un ottavo livello, faccio per dire, si può assumere anche un sesto al posto di quello, perché si rimane all'interno della spesa. Non se ne potranno assumere due, nemmeno se uno dei due posti è vacante in pianta organica, perché vuol dire che quel posto lì non era coperto al 2019. Il discorso sarebbe molto approfondito, perché poi mi appassiona molto, perché bisogna essere molto flessibili per capire le esigenze, io dico, prima della cittadinanza e dei servizi che si vogliono erogare e poi dell'interno, no? Perché io dico sempre, non siamo qua a far carte, ma siamo qua a far servizi. Quindi cerco sempre di assumere persone che mi aiutano ad aumentare il livello qualitativo dei servizi e non che mi aiutano ad aumentare le carte. E anche qui è vero che quando vai in pensione una persona con 40 anni di servizio si porta via un'esperienza enorme, però io vedo che i giovani che arrivano, che magari sono nativi digitali e magari hanno un altro approccio, magari vengono dal privato, portano risorse incredibili. E anche in termini di risparmio delle procedure, perché noi la digitalizzazione spinta spesso l'abbiamo fatta con i nuovi che arrivano e non con i vecchi che magari sono un po' più restii, perché è naturale che sia così. Io non posso e non voglio fare nomi, però ci sono delle persone che sono andate via proprio perché hanno sofferto anche la digitalizzazione spinta, cioè un caso di sicuro ce l'ho in mente, ma non posso, non voglio fare nomi. Se una persona è abituata a carta, penna e calamaio, è evidente che quando gli dice adesso usa il foglio Excel, un po' c'è da sperare che insomma ci sia un incentivo, uno scivolo verso la pensione. Il servizio personale è un po' in sofferenza in termini di risposta a queste cose qua, però cerco sempre di non abbandonare, cioè di non lasciare vacanti i posti. Ce ne sono due che sono vacanti da 4 mesi, staranno vacanti ancora due e poi quando scade il termine vediamo se il dipendente decide di rientrare o di stare dove ha vinto il concorso. Se non fosse così, siamo pronti con le nostre graduatorie.
Velocemente. No, molto velocemente. In effetti, allora, il problema personale, ma soprattutto per il lavoro che causa il personale che si deve sostituire, il lavoro improbo, anche perché fare un concorso è sicuramente vuol dire portare via mesi di lavoro, per cui è chiaro che ogni nuovo concorso comporta un carico importante. E tutte le persone che qua sono andate via sono state tutte sostituite, a parte, come diceva prima la professoressa Brunelli, alcuni casi che si è in valutazione se è necessario o meno sostituire. Tenete conto che effettivamente il contratto del pubblico prevede anche la conservazione del posto per 6 mesi, per cui due nostri dipendenti sono ancora in attesa di scadenza dei 6 mesi, ma questo insomma è previsto dalla legge, e questi non si possono sostituire ovviamente, cioè si potrebbero sostituire, ma chi trovi a venire a lavorare per qualche mese magari abbandonando un proprio lavoro, per cui questo non c'è ombra di dubbio. Il problema grave invece è un altro, che è quello che sempre meno persone sono, come si può dire, intenzionate a venire a lavorare nell'amministrazione pubblica. Questo è un problema ricorrente in tutto il sistema italiano, perché anche nelle recenti assemblee ANCI da tanti colleghi è stato lanciato un po' questo grido d'allarme: l'amministrazione pubblica non è più attrattiva come per le persone. E questo bisognerà cambiare un po' il passo, noi lo stiamo cercando di farlo anche con la digitalizzazione, spingendo un po' sulla modernizzazione dei sistemi, perché effettivamente noi notiamo che negli ultimi concorsi fatti purtroppo sono sempre meno le persone che si presentano, anzi un po' a volte un po' desolante, perché si prenotano in 20, vengono in 11 a fare l'esame, di quegli 11 ne trovi 3 che lo passano, per cui veramente diventa un po' difficile anche sostituire le persone. D'altra parte poi i contratti pubblici, lo sapete, prevedono mobilità a comando, questo vuol dire forte turnover, perché effettivamente chi viene da fuori tende ad avvicinarsi a casa. Noi abbiamo tantissimi dipendenti che non sono di ALA e quindi quando trovano lavoro vicino al proprio ente è chiaro che ne approfittano, e questo fa parte del gioco. Questo però vuol dire per noi chiaramente grande lavoro, per gli uffici soprattutto grande lavoro, per trovare la sostituzione. Recentemente sono venuti da noi un nuovo, nelle ultime 3 settimane, un geometra e un operaio comunale, vado un po' a memoria, e il comandante della polizia locale che prenderà servizio con i primi di dicembre. Quindi ripeto, un turnover sempre importante, ma dettato appunto dalle cause che abbiamo detto. Comunque ripeto, io ricordo da sempre una pianta organica del comune di Ale di circa 80 persone, però non più di 56-57 dipendenti. Questo va avanti da anni, da sempre. Voi anche perché per diversi anni causa il, com'è che si chiamavano, austerity, no? Dottoressa Brunelli, la spending review, non mi veniva il termine, non si poteva assumere in quel periodo, ma anche perché pochi sono stati i concorsi fatti negli anni passati, sinceramente, negli ultimi 20 anni i concorsi fatti sono stati veramente pochi. Noi ne abbiamo fatti dal 2017 in poi, vado a memoria, 10-15, dottoressa Brunelli, ne abbiamo fatti tanti. Concorsi? Di più? Anche la 20ina? Per cui concorsi chiaramente costano grande, grande sforzo, grande lavoro. Sì. Ci sono dei comuni che ne hanno fatte uno, perché fare un concorso, guardate, che impiega parecchi mesi di lavoro. Fra preparare il bando, commissioni, trovare anche i commissari per le commissioni non è facile, trovare dei commissari, selezione, scritto, orale, per cui qualche mese di lavoro per fare un concorso. Ed è difficile anche trovare chi, i comuni che ti mettono a disposizione le loro graduatorie. Noi l'abbiamo fatto in questi giorni, anzi stamattina l'abbiamo deliberato, a un comune abbiamo ceduto la nostra graduatoria perché a noi non serve più, per cui è stato un atto di collaborazione, ma non tutti lo fanno, per cui ogni volta bisogna creare dei percorsi nuovi. Abbiamo, ultima cosa, provincia e regione, fra l'altro, che sta facendo shopping in tutti i comuni trentini, e sono tanti dipendenti che vanno a finire in provincia e regione o per avvicinarsi a casa o perché magari, come diceva prima la dottoressa Brunelli, lavorare in comune non è facilissimo, soprattutto nei comuni che non sono Trento o Rovereto, dove ci sono tantissimi dipendenti, per cui magari è più facile o più agevole lavorare rispetto a comuni dove c'è meno personale.
Porto in votazione il terzo punto dell'ordine del giorno. Lo schema del documento unico di programmazione redatto secondo gli schemi di cui 118-2011. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Facciamo 10 minuti di pausa. Sai che ci siamo tutti, dai. Andiamo? Allora, andiamo con il quarto punto dell'ordine del giorno. Approvazione rendiconto consolidato per l'esercizio 2021, redatto secondo... Acceso. No.
Non si vedeva il...
Allora, approvazione rendiconto consolidato per l'esercizio 2021, redatto secondo gli schemi in cui il DRSS numero 118-2011. La parola a Assessore Speziosi.
Sì, procediamo all'approvazione del rendiconto consolidato per l'anno 2021. E il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica. Cioè vuol dire che siamo obbligati, i comuni sopra i 5.000 abitanti a decorrere dal 2017 sono obbligati per i comuni della provincia di Trento appunto ad approvare un consuntivo, predisporre in attuazione dell'articolo 11 bis e del 11 quintes del citato decreto e prevede appunto in che forma redigerlo. Noi dobbiamo farlo perché abbiamo una partecipazione nel consorzio dei comuni trentini, nel Trentino Digitale e Trentino Riscossioni. E quello che vi può aiutare, diciamo, nella lettura del bilancio consolidato, secondo me, è appunto la relazione del nostro revisore, il parere del revisore dei conti, dove riassume bene quello che sono stati le verifiche effettuate e il risultato che ne ha comportato. In parole povere, il consolidato rispetto a quello che è il nostro bilancio 2021 diverge di pochi euro, circa 38, una cosa così. Quindi insomma la variazione non comporta, è un atto dovuto, è previsto dalla legge e non comporta chissà che variazione. Insomma, abbiamo il nostro parere abbiamo il parere contabile del nostro servizio e anche il parere del revisore.
Qualche intervento? E mettiamo la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per immediata eseguibilità. Passiamo al quinto punto, la variazione, l'approvazione della quinta variazione al bilancio di previsione 2022-2024.
Faccio solo una nota, nell'ordine del giorno viene riportato nel punto 5 appunto che abbiamo l'approvazione della quinta variazione con scritto urgente, però in questo caso non è una variazione urgente come la precedente, in quanto questa la approviamo qui in consiglio direttamente, non è stata approvata in giunta e in effetti poi sulla delibera non compare appunto la parola urgente, quindi è solo nell'ordine del giorno che è stata inserita per errore. Per quanto riguarda invece, entrando nel merito della quinta variazione, siamo chiamati ad approvare una variazione che comporta una variazione di parte corrente del triennio di 104.773,18 per il 2022, 31.440 in più nel 2023 e 200 euro nel 2024. E per quanto riguarda appunto la parte corrente. E le entrate correnti prevedono il trasferimento della PAT del fondo previsto per il finanziamento di maggiori costi per utenze di energia elettrica e gas per euro 29.779. Maggiori dividendi erogati dalle società partecipate per 47.868 e maggiori contributi di 25.806 incassati da imprese per il finanziamento di manifestazioni culturali e altre regolazioni di valore più esiguo, insomma. E infatti queste sottolineo che gli importi, i finanziamenti ricevuti per le utenze vanno a sommarsi sui precedenti che erano circa 39.000, che avevamo fatto una variazione a metà anno, e quindi vanno a sommarsi a questi 29.000. Le minori entrate correnti si riferiscono principalmente a minori contributi da enti pubblici per il finanziamento di manifestazioni culturali, e la parte meno significativa dell'importo si riferiscono all'adeguamento nella gestione invece ordinaria. Per quanto riguarda invece la parte degli investimenti, quindi delle entrate straordinarie, e abbiamo meno 671.720,63 nel 2022, più 493.020 per il 23, nessuna variazione per il 2024, e anche qui invece del 2023-24. Nel 2022 viene applicato un minor avanzo di amministrazione vincolato per 25.000 euro ed è registrata una variazione di 200.000 sulle partite per conto terzi. Per quanto riguarda la riprogrammazione degli interventi in relazione all'esigibilità delle spese, i più rilevanti riguardano la realizzazione del collegamento del percorso ciclopedonale dell'Adige, riprogrammati dal 2022 al 2023, è proprio uno spostamento proprio perché per quanto riguarda l'esigibilità della spesa. Lavori di ristrutturazione della chiesa, riprogrammati dal 2022 al 2023, manutenzione straordinaria della fognatura comunale, 100.000, riprogrammati per 112 dal 2022 al 2023, manutenzioni straordinarie varie, la riqualificazione del parco Bastie, interventi di strutturali ed adeguamento della normativa antincendio, tutta una serie di investimenti, tutta una serie di interventi che vengono semplicemente riprogrammati in base all'esigibilità, insomma, e quindi ovviamente anche questi fatto una disamina attenta di tutte quelle che sono le opere in corso, e per fare in modo che quelle che poi effettivamente realizzabili siano ovviamente collegati ad una fonte di finanziamento certo e di conseguenza vengano ultimati o comunque impegnati a bilancio, insomma. E quindi è stato fatto uno studio per capire quali interventi avevano come giusta finalità nel 2022 e quelli che invece necessitavano di una riprogrammazione per il futuro, in modo che quello che potevamo impegnare e possiamo impegnare entro l'anno sia effettivamente messo a bilancio e effettuata la relativa spesa, insomma, no? In modo che non vadano a persi fonti di finanziamento relative. E quindi sono stati tutti fatti studiati questi spostamenti. Se avete domande?
Posso? Scusate, sì. Consigliere Mondini.
Sì, allora, specialmente in questa ultima parte, l'assessore Speziosi nell'illustrazione ha chiarito bene la logica per i profani come noi, insomma, di queste operazioni. Sono necessarie a rendere disponibile cassa, per capirsi, in una logica di dover coprire spese energetiche, di energia elettrica, in questo caso mi sembra di capire prevalentemente, e spostando al 23 pagamenti su interventi che non sono da pagare entro l'anno, cioè, mi sembra di capire. No, beh, per concludere l'osservazione, notavo che nelle opere che sono state toccate da questo spostamento di risorse al 2023, ci sono alcune che giudico delicate, dopodiché le valutazioni evidentemente saranno state fatte con la dovuta cura, e mi riferivo più che altro a quelle sugli impianti antincendio del comune e della biblioteca, e quelle negli istituti scolastici, dove si parla di adeguamento statico e controsoffitti, opere che posso dedurre che sono in corso, ma che non necessitano ancora del pagamento. Grazie.
Assessore.
Abbiamo fatto un'attenta valutazione di esaminando opera per opera e verificando quelle che erano le spese, erano impegnabili, esigibili entro l'anno, e quelle che invece avrebbero trovato esigibilità nei mesi successivi. Quindi abbiamo fatto semplicemente una selezione dello stato delle opere, e quelle opere che per cui non era ancora iniziata l'istruttoria per poter procedere all'affido dei lavori, eccetera, abbiamo semplicemente spostato al 2023 l'impegno della spesa e la relativa fonte di finanziamento, liberando quindi delle fonti di finanziamento che sono state impegnate per delle opere che hanno invece hanno la possibilità di essere impegnate e messe in cantiere a breve. Quindi è stato fatto semplicemente, non è stata ovvio che quelle due opere, quei due interventi che lei ha citato sono importantissimi, ma non sono stati cancellati, sono sempre spostati per via delle questioni di tempistica, insomma. Tutto qua, spero di essere stata chiara.
Se posso fare un esempio per chiarire.
Scusa.
Per chiarire un esempio su tutti, se guardate i lavori di istruzione della chiesa di San Giovanni, la chiesa è di fatto finita, no? I lavori sono stati fatti. Mancano alcune cose e questo pagamento viene spostato l'anno prossimo perché ancora non c'è la contabilità finale. Quindi dei lavori che sono in corso però non sono pagabili entro l'anno, giustamente esigibili, come è il termine giusto, per cui si pagheranno l'anno prossimo, gennaio, febbraio, marzo, quando sarà chiaramente. Questo è stato un lavoro importante perché è quello che chiede da sempre il servizio finanziario al servizio tecnico, di elencare effettivamente quali sono le opere esigibili al 31-12 o non esigibili, perché altrimenti si trascinano delle somme che poi vanno a creare avanzo di amministrazione. Quindi questo di fatto su tutti i lavori in corso o da iniziare oppure che inizieranno l'anno prossimo. Quindi è semplicemente uno spostamento di capitoli. Una questione tecnica che anno per anno deve essere fatto in maniera cristallina, non sempre si è riusciti a farla, quest'anno mi sembra che il lavoro è stato fatto bene perché con tanti capitoli su cui si è messo mano. Non è facile per gli uffici riprogrammare e capire cos'è e non è esigibile, però questo è quello che prevede la norma contabile delle amministrazioni pubbliche, cioè tu devi dire cos'è esigibile o non è esigibile entro l'anno.
Qualche intervento?
Sì, grazie Presidente. E una domanda che in realtà torna utile partendo proprio dalla delibera, quindi di fatto la motivazione, se vogliamo, rispetto a questa variazione di bilancio, in cui la delibera dice che la proposta di variazione delle spese correnti riguarda per la maggior parte le spese riferite ai consumi di energia elettrica e gas. Rispetto a questo, trovandoci nella vicinanza del periodo natalizio, quindi di fatto stiamo approvando una variazione di bilancio per, correggetemi se sbaglio, sopperire all'aumento delle spese prorogando lavori, perché comunque immagino che anche le bollette del comune, come credo quelle dei colleghi e delle colleghe, siano aumentate, e quindi si devono trovare maggiori fondi anche rispetto alle entrate che ha correttamente elencato l'assessore. E cosa si pensa di fare per le luci natalizie? C'è la vedo coerente perché mi sembra collegata la cosa. In realtà sto vedendo che alcuni sindaci, piuttosto che in altre regioni, in realtà si stanno già attivando in merito. Avete già fatto una valutazione rispetto a questo? E nel caso è una valutazione di tipo di risparmio energetico, che insomma è anche nobile, credo, in questo particolare periodo storico e frangente. Grazie.
Assessore Studiosi.
Allora, la prima parte rispondo io. C'è cioè, la questione delle spese correnti che sono aumentate non è collegata al fatto che abbiamo spostato l'esigibilità di alcune opere. Non sono due cose collegate, in quanto le spese correnti sono finanziate sì con dei finanziamenti che ci sono stati dati dalla provincia, che poi alla fine sono statali, ma solo che noi, essendo provincia autonoma, fanno il doppio giro, diciamo, e in termini poveri, insomma, e le maggiori utenze poi le finanzieremo con l'avanzo, che è questa la possibilità che ci viene data, o comunque anche con il fondone, che è quei famosi ristori che erano stati dati in tempi di Covid. C'è proprio la normativa, c'è proprio stata un'imposizione che dice non potete utilizzarli per altre cose, ma per la copertura di queste spese, e quindi lì vanno in una direzione, insomma. Quello che riguarda invece lo spostamento che dicevamo prima è un'altra cosa, nel senso che tutte le fonti di finanziamento che vanno a finanziare un'opera, se non è esigibile entro l'anno, possiamo spostare l'opera, e la fonte di finanziamento a bilancio spostarla a finanziamento di un'altra, che è esigibile nell'anno. E quindi non è la seconda parte della delibera, diciamo, non è un intervento a copertura delle spese, delle maggiori spese che hanno tutti, ma semplicemente a questione di esigibilità, insomma, di evitare di avere un avanzo poi cospicuo e di opere incompiute. La seconda parte lascio al sindaco.
Sì, non sono mischiabili le spese correnti con le spese di investimento, magari si potesse fare, ma non è così. Luminarie, allora ne abbiamo parlato diffusamente anche a livello di Consiglio delle Autonomie in Consorzio Comuni, perché chiaramente questa è una tematica che interessa un po' tutte le amministrazioni. Recentemente abbiamo elaborato anche delle linee guida indicative per i comuni, proprio in virtù di quello che l'amministrazione pubblica può fare per il risparmio energetico, elencando le direttive europee, nazionali ed anche comunali, quelle che si possono fare. Alcuni sono intervenuti sull'illuminazione pubblica, avete visto per esempio Folgaria, è stato detto sui giornali qualche giorno fa, spengono i lampioni, in buona sostanza. Ronzo anche lo sta facendo, non ho altri casi di questo tipo. Si è discusso molto anche sull'illuminazione pubblica, perché sarebbe semplice spegnere tutti i corpi illuminanti, però dopo ci sono dei problemi legati alla sicurezza delle persone, dei mezzi e dei profili anche di responsabilità di chi si assume questa decisione. Il discorso luminari è stato affrontato, chiaramente poi ogni comune deciderà di agire in maniera autonoma. Chiaro che tanti comuni hanno espresso la volontà di utilizzare le luminari, anche perché tanti appalti sono già stati fatti, i comuni turistici bene o male hanno già fatto le gare d'appalto per le luminarie, sto pensando al comune di Pinzolo, per esempio, al comune di Riva del Garda, al comune di Trento che ha già dichiarato che fa le luminarie, anche il comune di Rovereto. La decisione che abbiamo preso noi è quella di fare le luminarie, però lavorando sulle tempistiche e lavorando sugli orari. Cosa vuol dire questo? Allora, innanzitutto abbiamo ridotto, anche per un risparmio chiaramente, per dei costi banali, abbiamo ridotto il numero delle luminarie per ala e frazioni, per cui ne metteremo meno. Utilizzeremo tecnologia a LED, per cui a basso consumo, per la verità, anche se noi non abbiamo grandi consumi negli anni passati per le luminarie. È chiaro che ci sarà un rialzo. Lavoreremo ovviamente sugli orari, l'idea è quella di accendere le luminarie alle 17:30 e di spegnerle alle 22:30, al contrario degli altri anni che si illuminavano, si accendevano a illuminare tutto il giorno e si tenevano accese anche tutta la notte. Questa volta lavoreremo solamente su qualche ora di illuminazione. È chiaro che il non fare le luminarie poteva essere più comodo, però per un Natale come facciamo noi, facciamo 10 giorni di Natale, dal 26 di novembre fino alla vigilia di Natale, creando un Natale che sia un'attrazione turistica. Ricordo che negli anni pre-Covid avevamo avuto anche 30.000 presenze al mercato di Natale. È chiaro che il turista che viene da noi viene per vedere anche un'atmosfera natalizia, per cui senza luminarie sarebbe difficile dare questo tipo di atmosfera. Teniamo conto anche che le nostre attività economiche devono lavorare, chiaramente, per cui più turismo arriva, più lavorano anche le nostre attività economiche. Spegnendo tutto, ovviamente, ci sarebbe un clima abbastanza triste, per cui andrebbe anche a scapito dei nostri operatori economici. Questi sono un po' i ragionamenti fatti anche con altri comuni. Vedo che la maggioranza, appunto, perlomeno chi fa un Natale, come si può dire, di una certa importanza, come lo facciamo noi, perché insomma noi impegniamo delle risorse importanti sul Natale, per cui chiaramente lo facciamo in determinato modo. Chi invece fa un Natale semplicemente un Natale di piazza, chiamiamolo così, può anche decidere di non fare le luminarie, però vedo che bene o male le luminarie le fanno quasi tutti e tutti decidono di lavorare sugli orari, per la verità, per cui noi faremo 17:30 l'accensione e lo spegnimento le 22:30. Quindi la durata di fatto del mercatino, perché noi partiamo alle 5 con i mercatini e chiudiamo alle 10 per gli espositori. Per cui in quel periodo lì le luminarie saranno accese e poi saranno spente. Però con tecnologia LED, per cui con consumi molto molto ridotti.
Qualche altro intervento?
Se posso, non so se c'è già una cifra preventiva, in realtà più perché siamo sull'argomento, se no posso mandare un'interrogazione, ma mi sembrerebbe uno spreco. Di che cifre sì, ci si immagina? Non ho idea delle cifre degli scorsi anni, quindi parto da totalmente neofita dell'argomento, ma di che cifre si pensa di dover impiegare per queste luminarie con questi orari ridotti, che sicuramente è una scelta utile. Alcuni dei comuni che ha citato prima hanno detto che accenderanno le luminarie e spegneranno l'illuminazione in strada, per quelle zone particolari, insomma per quei centri storici, quindi logicamente tutti hanno fatto delle valutazioni di risparmio in una modalità o nell'altra, e forse più che comoda, mi viene da dire, sicuramente una scelta più sostenibile, forse l'aggettivo più giusto è sostenibile, quello di non farle. E ovviamente forse non sostenibile in termini turistici, quindi questo di sicuro. Di che cifra si parla? Grazie.
Sì.
Allora, la cifra di consumo, il consumo energia? Beh, l'installazione delle luminarie l'anno scorso, non l'anno scorso, tutti gli anni che è stato fatto il Natale, indicativamente il noleggio, perché noi facciamo il noleggio delle luminarie, andava, adesso vado un po' a memoria, dai 40 ai 50 mila euro indicativamente. I consumi sono relativamente bassi, nel senso che l'anno scorso abbiamo speso di consumo circa 5 mila euro, quindi non è gran cosa. È chiaro che adesso raddoppieranno queste cifre, per cui può essere che si passi da 5 a 10 mila, però attenzione, con la tecnologia LED probabilmente si abbassa, perché il consumo LED è molto 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 ridotto. Quello del noleggio dei luminari è sempre stato fatto, quello prescinde dai costi energetici, ovviamente questa è una scelta di fare o di non fare. Nel passato erano state acquistate dal comune di Alam, ancora prima che io diventassi sindaco, erano state acquistate delle luminarie che però e poi alla fine, quando si vanno ad o si rompono, oppure l'anno dopo le trovi che non funzionano, per cui il discorso del noleggio era stato ritenuto come scelta più intelligente, no? E, non so, quest'anno forse acquisteremo qualche luminaria, soprattutto per gli alberi, perché abbiamo visto che il costo potrebbe essere più sostenibile che il noleggio, ma sono valutazioni che stanno facendo ovviamente gli uffici. I costi di consumo onestamente sono abbastanza ridotti, questo non è gran cosa. L'illuminazione pubblica è una cosa diversa, cioè io sinceramente non me la sento di spegnere l'illuminazione pubblica nella mia città, perché credo che la gente insorgerebbe, anche perché non ci sarebbero più dei luoghi sicuri, per cui pensiamo ai parchi non illuminati che dovremmo anche transennare per non far entrare la gente la sera, per cui dovrei alla sera andare a chiudere, perché non far entrare? Perché potrebbero diventare dei luoghi non sicuri, perché i luoghi non illuminati sono notoriamente dei luoghi non sicuri. Quindi mi vorrebbe transennare i parchi e togliere la mattina e richiudere la sera. L'illuminazione pubblica sulle strade, nel centro storico, la gente si muoverebbe a fatica, perché non avere l'illuminazione pubblica può causare anche degli incidenti. Ricordo quell'incidente di qualche mese fa dove è stato investita una persona in Friuli o in Veneto da parte di un militare americano. Lì è stato inquisito anche il sindaco perché effettivamente non c'era l'illuminazione pubblica attiva. Non so come è andata a finire, però anche questo è un profilo di responsabilità, no? Perché se si fa male qualcuno, poi è chiaro che vengono ricercate responsabilità da parte di chiunque. E dopo non so come reagirebbe la popolazione spegnendo l'illuminazione pubblica, sinceramente. Siete consiglieri comunali anche voi, se decidete tutti assieme di spegnere l'illuminazione pubblica, io posso anche assumermi questa responsabilità, ora dobbiamo decidere tutti assieme di spegnere, altrimenti io non me la sento di fare. Comune di Folgaria l'ha fatto, hanno fatto una scelta, io non posso dire se la condivido o no, stiamo pensando con l'ufficio di capire se magari riusciamo a limitare l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione pubblica. Ho visto che adesso alle 7 del mattino, sono ancora accesi, non so se fino alle 7 e mezza, non ricordo, alle 7 comincia un attimino un po' ad albeggiare, si potrebbero anche spegnere. Alcuni comuni riescono a spegnere un lampione sì, uno no, noi non possiamo farlo perché abbiamo delle linee dirette e continue, per cui o li spegniamo tutti o li teniamo tutti accesi. Oppure devo mandare gli operai a svitare le lampadine una per una. No, noi abbiamo 2200 corpi illuminati sul territorio comunale, vorrebbe dire svitare la lampadina di 1100 corpi illuminati, un mese di lavoro. Ma non te sai dove, per cui insomma è un po' improponibile sta roba. Certo. Ci sono delle linee guida nazionali e quant'altro per il riscaldamento, un grado in meno, per spegnere i computer quando si va fuori dall'ufficio, ci sono tutti gli accorgimenti che anche noi stiamo cercando di portare avanti, chiaramente c'è una circolare, e sull'illuminazione pubblica decideremo se fare qualche piccolo intervento, ma riducendo eventualmente, se possibile, magari l'orario, ma non di molto, insomma. Ma non lo spegnimento totale, insomma, questo no.
Qualcun altro che deve intervenire? Passiamo alla votazione, allora. Ah, scusa De Rossi, consigliere.
Sì, aggiungo a quanto ha detto il sindaco che proprio nel discorso del partenariato pubblico-privato si era fatto alcune domande alla società che ha presentato il progetto, ovvero Dolomiti Energia, riguardo all'accensione dei lampioni al passaggio dei mezzi. In alcuni comuni, soprattutto in Veneto, si spengono automaticamente i lampioni di una determinata via, soprattutto su strade principali, fino a che non la fotocella non individua il passaggio di un mezzo. Il problema che comunque si è riscontrato è che l'accensione poi dei lampioni avviene unicamente al passaggio del mezzo, perché le fotocellule vengono posizionate naturalmente prima del passaggio, e quindi se un pedone va a transitare su quella strada non si accendono i lampioni e come diceva il sindaco diventa comunque pericoloso all'interno poi del partenariato c'è tutto invece l'ottimizzazione inerente al cambio dei punti luce dalle attuali lampade a lampade LED, perché naturalmente essendo poi un passaggio completo della gestione comprensiva di costi se non rimborsati tramite un canone annuo fisso alla società che vincerà il partenariato, naturalmente è già la società stessa che il primo intervento che farà è quello di ottimizzare i costi, perché tutto quello che riesce ad abbassare andrà a risparmiarlo poi sul totale dell'investimento che viene fatto, e quindi in base a quello che gli verrà dato come concessione avrà un determinato guadagno. Proprio il partenariato sta funzionando molto bene in altri comuni e speriamo di riuscire ad arrivare velocemente a un risultato anche per ALA.
Passiamo alla votazione allora. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 5. Per immediata eseguibilità. Quindici. Passiamo all'ultimo punto, che è abbastanza impegnativo.
Bene, no?
Beh, insomma, che è da nominare. Designazione dei rappresentanti comunali nei comitati di gestione delle scuole di infanzia ALA Chizzola, Piccante, Santa Margherita e Serravalle per il triennio 2002-2023, 2023-2024, 2024-2025.
Facciamo spiegare bene
la votazione. Allora, si vota.
Allora, per essere efficaci io proporrei che siccome deve essere eletto uno di maggioranza e uno di minoranza, anche per la verbalizzazione, vengano fatte prima tutte le designazioni, poi dopo per ogni singola scuola deve essere fatta una votazione a scheda segreta, e il principio è lo stesso rispetto alla designazione fatta dalla minoranza: non potrà risultare eletto un componente diverso da quello designato. Cioè vuol dire che se ne dobbiamo eleggere due, uno prende 10 voti e uno 9, ma quello, in questo caso no perché siamo in 15, però uno 10 e uno 5, e quello che ne prende 5 non è della minoranza, non viene eletto. Viene eletto quello della minoranza che prende più voti, ed è il meccanismo del voto limitato. Io dico solo, siccome sono 5 le scuole, siccome non si scappa, non si può votare per alzata di mano perché lo dice la legge, direi, se siete d'accordo, di fare tutte le designazioni e su quelle distribuiamo le schede e per ogni scuola eleggiamo, se siete d'accordo.
Sindaco?
Allora, per la maggioranza, io vi leggo tutte le 5 designazioni. Allora, per ALA, Raveca Burla, aspetta che tolgo la mascherina, Raveca con la K, Burla. Per Piccante, Thomas Camozzi. Con l'H fra la T e la O. Per Chizzola, Tomut Daniel Florin. Per Santa Margherita, Tomasoni Morena.
e per Serravalle Castelletti Elisa.
È presente sul documento? È presente sul documento?
Consigliere Rossi,
volevo fare una domanda a dottoressa Brunelli. Se la nostra, il candidato che eleggiamo in questa sede, viene poi eletto anche dal comitato di dall'assemblea che viene fatta all'interno della scuola materna, perché si è candidato anche da quella parte lì, perché magari è un genitore, la prevalenza è quella del comune o quella della scuola materna?
Il comune non può nominare sostituti, quindi immagino che ci sarà un meccanismo all'interno degli organi elettivi della scuola che prevede che subentri quello che ha ottenuto più voti dopo di questo, però non conosco l'ordinamento delle scuole. Il comune non ha la possibilità di nominare un sostituto in caso a seguito di elezioni se ne lega un altro. A meno che non si torni in consiglio, si rifaccia la delibera.
Sì, adesso. Per la minoranza avete qualche nome?
Se posso vado io. E per la minoranza abbiamo due nomi. Sì, no, difatti abbiamo due nomi per la scuola di Pilcante Mondini Sergio, per la scuola materna di Ala Fazzi Andrea. No, perdonate, è vero, scusate, ho fatto un nome, non so i colleghi della Lega, chiedo scusa, non... Pilcante, sì.
Consigliere Mutinelli?
Sì, salve, noi... Sì, noi avevamo tre proposte, non avevamo individuato la scuola, quindi vabbè, potrebbe essere anche... Prego? Sì, infatti, stavo arrivando al punto. Non avevamo individuato la scuola, quindi a noi va bene anche le altre, le rimanenti, quindi non vogliamo interferire con nessuno. E quindi i nostri tre nomi sono sono io, Martinelli Mauro, e per la scuola una scelta. Chizzola.
Propongo Martinelli Mauro, metto per chi so.
Sì, sì, è acceso ancora. E poi c'è Scarpolini Maria Rosa per Santa Margherita. Scarpolini. Sì, e proponiamo Giorgi Angelo per Serravalle.
Allora, riepilogo. Ah, va bene, allora propongo Martinelli Mauro per Chizzola.
Consigliere De Rossi, vuole intervenire.
Sì, volevo capire chi è stato designato questa sera, ma non era pervenuto il documento ai capigruppo. Ha presentato la documentazione come era stato richiesto? Che non ho capito bene la procedura. C'è stato, siamo stati inondati di mail, di vanno presentate le candidature con tanto di modulo, tanto di documenti, e poi no, volevo capire qual era il processo. Sì, grazie.
Il modulo era stato predisposto, pubblicato all'albo e consegnato a tutti i consiglieri, perché avrebbe semplificato l'attività di controllo, essendo un'autocertificazione posta dai potenziali candidati. Per quelli che sono stati eletti stasera senza aver presentato il modulo, faremo noi le verifiche o in forma di autocertificazione o acquisendo i certificati penali noi altri. L'importante è che l'autodichiarazione andava a snellire un po' la procedura. L'importante è che le persone nominate, ma qui confido nella sensibilità di ogni consigliere comunale, non abbia carichi pendenti. Faremo le verifiche, perché non possiamo permetterci di nominare persone pregiudicate in un ruolo così delicato, specialmente magari con certi reati. Confido che non sussista il caso, ma le verifiche le faremo in assenza di autocertificazione.
Allora, ad ANA sono designati Bulla Ravecca e Fassi Andrea. Per la scuola di infanzia di Chissola, Tomuol Daniele Fiorin e Martinelli Mauro. Per la scuola di Pilcante, Camossi Thomas e Mondini Sergio. Per la scuola di infanzia di Santa Margherita, Tomasoni Morena e Scarpolini Maria Rosa. Per la scuola di infanzia di Serravalle, Castelletti Elisa e Giorgio Angelo. Sì. La proviamo, no?
Questi sono già approvati.
Sono già approvati.
C'è l'immediata effettività.
Sì, sì. Per immediata eseguibilità. 15 favorevoli. Grazie a tutti, buona serata. Ah, sono le ore 21:37, la seduta è chiusa.